la Santa Messa Domenicale, domenica 7 giugno, solennità della Santissima Trinità.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
Il semplice segno di croce ci qualifica come figli di Dio, quel Dio che fece degli ebrei il suo popolo e che con Gesù Cristo, per mezzo del battesimo, ha fatto di noi i suoi figli di adozione.
Vieni come fuoco, ardi in noi, e con te saremo veri testimoni di Gesù.
Per celebrare degnamente questa Eucaristia, celebrando la solennità della Santissima Trinità, vogliamo chiedere perdono al Signore per le volte in cui non ci siamo impegnati ad accogliere nella nostra vita il grande mistero di un Dio uno ma contemporaneamente trino.
Signore Gesù, inviato dal Padre per donare agli uomini lo spirito di vita, abbi pietà di noi. Cristo, fatto uomo per mezzo dello Spirito, per mostrarci il Padre, abbi pietà di noi. Signore, risorto e innalzato alla destra del Padre per renderci partecipi della Tua gloria, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Cristo, che nella cresima ci doni ancora il Tuo Spirito, per confermarci veri testimoni.
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, Cristo, pietà di noi.
O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il Tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero della Tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Mandi i suoi discepoli nel mondo dicendo: battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
Celebriamo quest'oggi la solennità della Santissima Trinità. Ho letto questa espressione di una semplicità, di un'ovvietà unica, ma che rilancio perché io l'applico completamente alla mia vita e perché credo che ognuno di noi possa dire la stessa affermazione. Ho letto questa espressione. Io che sono lento nel credere, che quindi ho difficoltà ad accogliere il mistero della fede, probabilmente, diceva questo autore, impiegherò tutta la mia vita, forse, diceva, per assaporare in parte qualcosa dell'insegnamento di Cristo circa la fede. Ma basterà una vita per tentare anche soltanto lontanamente di addentrarmi nel mistero della Santissima Trinità? Per cui, se è difficile accogliere il mistero della fede, all'interno del mistero della fede c'è una realtà che è ancora più complicata da accogliere e da capire, il mistero della Santissima Trinità. E allora la difficoltà dove sta? Proprio nel tentare di capire, nella pretesa di voler e poter capire una realtà che ci supera, che ci trascende. E allora mi piace fare questa distinzione. Le cose, le realtà, le idee, se volete, si possono capire attraverso due strade: una conoscenza teorica ed una conoscenza esperienziale. Che cosa significa? Lo dico in modo semplice attraverso un esempio. Se io questa sera dovessi indire un dotto convegno sul tema della solidarietà, con ottimi relatori capaci di ben presentare questa tematica, probabilmente molti ci annoieremo, molti non saremo interessati più di tanto ad approfondire intellettualmente con la nostra ragione questa tematica che pensiamo anche di conoscere a sufficienza. Se invece di fare un dibattito, un convegno sul tema della solidarietà, noi potessimo avere questa sera la possibilità di intervistare i terremotati dell'Abruzzo, i quali hanno fatto l'esperienza forte del terremoto e hanno fatto un'esperienza ancora più significativa, l'esperienza disinteressata, gratuita di tante persone che si sono messe al loro servizio ed hanno vissuto concretamente la solidarietà nei loro confronti, bene, è più facile che si comprenda che cos'è la solidarietà attraverso la via dell'esperienza che non attraverso la via del convegno, del dibattito. Ecco, se noi vogliamo parlare della Santissima Trinità abbiamo due strade: la strada delle idee, se volete la strada delle definizioni, e abbiamo la strada dell'esperienza. Se noi pratichiamo la strada delle definizioni e dei concetti, qui passatemi l'esempio, potremmo avere questa pretesa. Immaginate una persona che vuole comprendere la parola di Dio, una persona che vuole comprendere le parole del Vangelo che abbiamo annunciato questa sera. Uno, o fa l'esperienza dell'amore di Cristo e del Vangelo, l'esperienza, o potrebbe maldestramente decidere di fare: io voglio capire le parole del Vangelo, che cosa faccio? Prendo l'inchiostro con cui è stato stampato questo libro e mi impegno a fare l'esame chimico dell'inchiostro con cui sono state scritte queste parole. È un tentativo maldestro. Cosa voglio dire? Se noi vogliamo comprendere la Trinità, dobbiamo impegnarci a lasciarci andare all'esperienza della Santissima Trinità. Per cui la Santissima Trinità non è un concetto, non è una definizione, la Santissima Trinità è un'esperienza da vivere, è una manifestazione di Dio da accogliere. Mi piace comunicarvi questo episodio di uno scritto, di uno scrittore polacco, Kieslowski, il quale, parlando dei 10 comandamenti, dà questa immagine. Immagina questo ragazzino, questo bambino, che sta davanti al computer e all'improvviso si gira verso la zia e le fa questa domanda precisa, perentoria: zia, com'è Dio? La zia senza scomporsi, una donna di fede, senza scomporsi più di tanto, lo guarda negli occhi, gli si avvicina e fa questo, lo abbraccia e gli dà un delicato, dolce bacio sui capelli e lo stringe a sé. E la zia gli dice, Pavel, il nome del ragazzino, come ti senti? Zia, mi sento proprio bene. Bene, Dio è così, Dio è un abbraccio. Questo è il tentativo mio di comunicarvi che cosa potrebbe essere, o ancora meglio, che cosa è la Santissima Trinità. La Santissima Trinità è un abbraccio di chi? Un abbraccio delle diverse persone divine fra di loro, perché il nostro Dio è un Dio un po' particolare, è un Dio unico, ma sono tre persone, un concetto difficile da comunicare, una realtà difficile da dimostrare, è una realtà da accogliere. E come un esempio che lontanamente ci può aiutare a cogliere questa realtà, come tre persone che appartengono ad una stessa famiglia, tre persone differenti che formano una famiglia unita. Bene, sono tre differenti persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma hanno un'unica natura, la natura divina. Per cui questo nostro Dio, un Dio particolarissimo, così si è rivelato, così si è manifestato, non abbiamo detto questo noi di Dio, questo Dio è un Dio unico, un unico Dio, ma non è un Dio isolato, non è un Dio solitario, non è un Dio che vive e soffre la solitudine. È un Dio che, all'incontrario, diversamente, è un Dio che ama le relazioni, ama la comunicazione, ama l'armonia, ama l'apertura. Per cui Dio Padre ha creato e ha creato per donare se stesso. Dio Figlio di fronte al peccato ha redento l'umanità. Dio Spirito Santo è colui che ci vivifica e ci governa. Per cui il grande desiderio che è nel cuore del Dio Trinitario, è quello di aprirsi, è quello di effondersi, di far sì che questa esperienza bella di profonda comunione e di amore che si vive all'interno della Santissima Trinità sia comunicata e trasmessa agli altri. Il desiderio di Dio, il desiderio che tutta l'umanità, tutti gli uomini diventino una grande, una grandissima famiglia. Questo è certamente il volere di Dio. Per realizzare questo suo volere, questo desiderio, se volete questo sogno di Dio, Dio non si affida ai grandi organismi internazionali, non si affida alle Nazioni Unite. Dio si affida, molto più semplicemente, si affida a noi, suoi figli, si affida alla Chiesa in generale, ma concretamente si affida ai figli che fanno parte della Chiesa, si affida a noi cristiani, a noi che abbiamo ricevuto il sacramento del battesimo, abbiamo esattamente questo compito di accogliere nella nostra vita questo abbraccio di amore da parte di Dio e affida a noi il compito di far sì che l'umanità diventi una grande famiglia offrendo il nostro amore, offrendo la nostra comunione, offrendo noi stessi al servizio di questa realtà che è la famiglia umana, che dovrebbe diventare sempre più la famiglia dei figli di Dio. E in questo compito ogni cristiano ha un suo particolare una sua particolare specifica responsabilità, ma in questo compito, lo dico a voi genitori, voi coniugi cristiani avete una responsabilità particolarissima. Dio ha affidato a voi i suoi figli che voi avete generato e voi avete la responsabilità con il vostro amore, con il caldo clima della vostra famiglia di far sperimentare ai vostri figli l'abbraccio divino, la paternità di Dio, la sua maternità. E allora a voi carissimi genitori, parlo a tutti, la grande responsabilità. Siate coscienti, siate consapevoli di questa grandissima responsabilità. Lo dico sempre ai coniugi cristiani, chi ha alle spalle una bella famiglia sa quanto è importante, sa quale grande dono ha ricevuto. Chi invece diversamente questa esperienza non l'ha fatta e alle spalle serenamente non può dire di avere una bella, unita, armoniosa famiglia, sa quanto questa realtà pesa sul suo cuore. E allora l'invito a tutti i coniugi cristiani a perseverare nella fede e nell'amore per garantire ai propri figli questa esperienza bella dell'abbraccio divino, della paternità, del Dio trinitario.
Tempo fa, mi sembra quest'inverno, è uscito un film interessante, particolare, tratto da un omonimo romanzo. Questo film si chiama Il curioso caso di Benjamin Button. La storia di un uomo che nasce vecchio e muore bambino. Percorre la sua vita al contrario. Anche se è curioso come cosa, e impossibile, penso anche forse biologicamente, ma spiritualmente non è affatto curioso, perché è possibile. Il fatto, noi nasciamo, diceva Martin Lutero, con una sorta di istinto, quasi di repulsione, nei confronti di Dio. Il perché lo vediamo a volte, o meglio, lo percepiamo all'inizio come il padrone che impone dei comandi, perché dentro di noi ci sono dei piaceri più forti che vogliono realizzarsi, il denaro, il potere o tanto altro, mentre Dio risulta essere colui che pone delle condizioni, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Quindi in noi c'è una sorta di istinto di lotta nei confronti di Lui, naturale, possiamo dirlo. Con il battesimo, quindi con il dono dello Spirito Santo, c'è stata data la possibilità di aprire uno spiraglio diverso nei confronti di Dio, di non percepirlo come il padrone, ma di percepirlo e di guardarlo come il Padre. Non più lui che comanda, ma come il Padre saggio che mi guida verso un cammino di felicità. E questo cammino è il passaggio tra l'essere vecchio al diventare giovane nello Spirito. Da abbandonare ciò che mi fa rimanere e mi fa stare triste e cupo ad arrivare alla felicità. È un passaggio non semplice. Diceva un santo particolare, non mi viene mai il termine, San Tommaso d'Aquino, ecco, diceva, è meglio camminare anche piano e zoppicare sulla strada del Signore che correre per altre strade e andare veloce. È meglio rimanere sempre su questa strada che percorrere altre diverse. Da vecchi si zoppica, da vecchi si fa difficoltà a correre, c'è il fiatone, entrano gli acciacchi, e quindi tutto ciò che prima da giovane ci risultava semplice e quindi è ovvio, quando si diventa anziani diventa faticoso e difficile. Così è nella fede. All'inizio tutto diventa, sembra faticoso e difficile, e anche impossibile. Più si cresce, più diamo la possibilità che Dio da padrone diventi padre nella nostra vita, più la fede non diventa un ostacolo, ma diventa un piacere da desiderare, diventa un bene di prima necessità da volere a tutti i costi, fondamentale per vivere bene. Oggi, domenica dedicata alla Santissima Trinità, è proprio questo l'eredità che dobbiamo chiedere. Ascoltando la seconda lettura, quella di San Paolo Apostolo, mi sono un po' interrogato su questa eredità che abbiamo ricevuto, che riceviamo da Dio per mezzo del Figlio, di Gesù Cristo. Secondo il nostro pensare, il pensare umano, siamo molto legati ad un concetto di eredità, perché l'eredità diventa, prendendola sotto un aspetto positivo, l'occasione di una ricchezza e il ricevere in maniera gratuita un bene e come tale a sua volta ridonarlo quando l'occasione lo vorrà. Questa eredità è un bene che passa in generazioni in generazioni e se siamo bravi noi possiamo sempre di più arricchirla per poi ripassarla in maniera più grossa, in maniera più, come dire, sostanziosa. Quindi più o meno tutti speriamo in un'eredità, lo si spera, no? Qualcuno ha sempre sperato di avere uno zio in America, anche se sconosciuto, e poi chissà, un giorno ti chiamano dall'America e ti dicono hai ereditato un pozzo petrolifero. Sono sogni, cioè sono fantasie da film. Ecco, come noi siamo legati a questo concetto così terreno di eredità, dovremmo essere in maniera ancora più forte legati all'eredità che ci è stata data da Dio attraverso il Figlio. Un'eredità che forse poco consideriamo, che poco valutiamo, perché non sappiamo effettivamente quantizzare, non riusciamo a toccare con mano, a vedere veramente il valore grande di questa eredità. E questa eredità, lo sapete perché ci è stata data? Perché noi siamo inseriti nella Trinità. Un concetto, sinceramente, anche questo del Dio Trino ed Unico, che sempre difficilmente poco afferriamo, perché ci sembra più normale, ed è giusto che sia così, riferirci a un unico Dio, riferirci più che altro a un'unica persona, a Gesù Cristo. Pur sapendo che riferendoci a Lui, Lui ci rivela il Padre e possiamo andare a Lui, possiamo riferirci a Lui soltanto grazie al dono dello Spirito Santo. Quindi, consapevolmente o inconsapevolmente, noi preghiamo e siamo inseriti nella Trinità. E lo sapete perché siamo inseriti nella Trinità? Perché tra di loro c'è una comunione di amore. Tra di loro c'è un bene tale che noi non riusciamo a quantizzare, che ci permette di stare con loro. E quando tra di noi questa comunione non c'è, mi riferisco a situazioni grosse, ebbene noi diciamo di no all'eredità ricevuta gratuitamente da Dio. Diciamo di no alla Trinità. Diciamo di no a questa eredità che è l'amore. La Trinità si realizza tra di noi. Se ognuno di noi è inserito in questo mistero d'amore, è tra di noi che si concretizza, è tra di noi che questa eredità acquista e ha un peso, e ha un valore. Altrimenti c'è il rischio che rimanga un concetto bello, grandioso, non alla nostra portata perché un po' irraggiungibile secondo un ragionamento umano, però che rimane lì. Mentre se nella nostra vita fossimo uomini trinitari, sapendo che siamo essere in relazione, così dicono gli antropologi, siamo essere in relazione. Sapendo questo concetto fondamentale, quell'eredità che Dio ci ha dato la sperimenteremo ogni giorno e ne apprezzeremo ogni giorno la grandezza e non riusciremo a contenere questa sua grandezza perché la vedremo più grande di noi, a tal punto da dire, Signore, io però non sono degno di quest'amore. A tal punto da dire, Signore, io mi ritrovo piccolo di fronte a te, eppure ti ringrazio, perché nonostante la mia piccolezza, tu vuoi che io stia con te. E questo è un concetto, o meglio ancora, sarebbe un cammino bellissimo. Se nel nostro cuore veramente ci mettessimo nella predisposizione d'animo ad accoglierlo. E sono parole che sinceramente rivolgo anche prima di me, su di me. Infatti, ieri pensando al Dio Trino e Uduno, mi veniva da dire, mamma mia, ma non ci riesco, è troppo difficile riuscire a capire questo concetto. È troppo difficile riuscire ad entrare in questo mistero. Allora a questo punto non è che possiamo dire allora butto la spugna, non mi interessa. No, non devo dire questo. L'atteggiamento che devo avere di fronte a questa immensità è dire Signore, allora mi affido. Signore, allora mi abbandono. In fondo il concetto è questo, è semplice. In fondo noi siamo chiamati ad essere, a diventare persone che hanno fiducia in Dio, persone che si sanno appoggiare su di Lui. Nei suoi confronti, verso di Lui, da un lato dobbiamo sì essere maturi, ma dall'altro lato dobbiamo conservare un aspetto semplice, un aspetto quasi da bambino, che si sanno fidare dei propri genitori. I bambini sanno e hanno sempre fiducia nei propri genitori, danno a loro sempre la mano perché sono convinti che i genitori li portano sempre su situazioni serene, sono convinti che stando con loro, stando al sicuro. E non è una convinzione stupida, non è una convinzione infantile, perché dentro di loro c'è un istinto particolare nel dire se sto con loro sto bene. Ebbene, questo istinto dovrebbe essere appartenere anche a noi nei confronti di Dio. Se sto con Dio, sto bene. Se sto con Dio, sto in comunione. Non importa se zoppico, non importa se faccio difficoltà. L'importante però è che sto con Lui. Guardate, è meglio camminare lentamente, è meglio camminare zoppicando nella fede che correre e andare veloce su altre strade. È meglio ricadere ogni tanto e poi dire Signore perdonami ma mi rialzo, ma pur sapendo che Signore ma io non ti abbandono mai, che dire non mi interessa, non fa per me. Il Signore apprezza il nostro desiderio, il Signore apprezza la nostra volontà, anche se a volte non è perfetta, anche se a volte non riusciamo a trovarla, non importa, l'importante è che la nostra convinzione sia nel dire io voglio stare con te. La comunione con le tre persone, la comunione con l'unico Dio, quell'amore così forte che c'è tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, quell'amore che non è un circolo vizioso, ma che è donato anche a noi, dobbiamo chiedere a Dio che grazie al dono del battesimo che abbiamo ricevuto possa diventare un'eredità sempre più forte e presente nella nostra vita. Le eredità sono quelle occasioni che ci cambiano la nostra vita, che in genere si racconta di aver ricevuto delle eredità improvvise che hanno portato nella vita un cambiamento radicale, sostanziale e anche in maniera positiva. Ebbene, l'eredità dell'amore di Dio che ci è stato dato a noi, distintamente, non per i nostri meriti, può sconvolgere, e dico sconvolgere veramente, la nostra esistenza. Solo se Dio diventa Padre. Allora, una cosa penso che dovremmo fare sarebbe quella di imparare a fidarci di Dio. Non è semplice imparare ad aver fiducia di Lui, imparare anche a saper rischiare, ad essere degli avventurieri in un discorso di fede e a non limitarci ai nostri, non so se buoni, non lo so, lascio giudicare a voi, precetti, alla nostra fede fatta di un'osservanza rigorosa a volte, precisa, attenta, che non scappa mai. Non è questa, non è questa la fede. La fede è un'altra cosa. La fede è un gioco che mi interroga sempre, che mi pone sempre in discussione, che mi chiede sempre di stare sveglio, di non assopirmi. La fede è un qualcosa che mi domanda sempre: ma a che punto stai? Cosa stai facendo della tua vita? Come ti comporti nei confronti degli altri? Come ti relazioni? Come vivi? Come ti rispetti? La fede è tutto questo. La fede ogni volta mi chiede, ma non è un chiedere che interrogatorio, che vuole punirti, non è questo. È un chiedere invece che ti vuole svegliare, un chiedere invece che ti vuole mettere sulla giusta strada. È come quell'attenzione che penso che la maggioranza di voi che siete genitori, nei vostri figli, avete nei confronti dei vostri figli, quello di interrogarli sempre, ma non per asfissiarli, non per soffocarli, ma per capire se veramente stanno crescendo bene, se veramente comprendono le vostre indicazioni, per evitare loro degli errori o degli sbagli che forse voi avete vissuto prima o che avete paura che possano capitare a loro. E questo è la fede. Dio non vuole la nostra tristezza, Dio non vuole il nostro male, Dio vuole il nostro bene, Dio vuole sempre e far conoscere il suo amore.
Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra unanime preghiera a Dio Padre che ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio unigenito e dello Spirito Santo.
Per la Santa Chiesa, perché attesti al mondo intero la sua realtà di popolo di Dio, convocato dall'amore del Padre per mezzo di Cristo nella comunione di un solo Spirito. Per tutti i popoli della terra, perché illuminati dalla sapienza dello Spirito riconoscano in Gesù Cristo l'inviato del Padre e siano radunati nell'unica Chiesa. Per tutti coloro che sono nella sofferenza e nella prova, perché sperimentino l'amore del Padre e la presenza consolante dello Spirito di Cristo. Per tutti gli uomini, lacerati e sconvolti dalle violenze e dai conflitti, perché mediante l'azione dello Spirito si sentano figli dell'unico Padre e fratelli in Cristo, che nel suo sangue ha fatto pace fra cielo e terra. Per noi qui presenti, perché la grazia del battesimo, conferitoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cresca e fruttifichi con un'adesione sempre più convinta e operosa.
Guardo, Padre, al volto del tuo Figlio e accogli la preghiera di questa famiglia, perché, fortificata dal dono dello Spirito, diventi segno e primizia dell'umanità partecipe del mistero uno e trino del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Gesù Signore, andate in pace.
Questo è il nostro tempo per usare, per andare. La parola che ci chiama è quella. tua. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, getta al largo le tue reti insieme a me.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo il largo dove vuoi tu, navigando insieme a te.
Questo è il nostro tempo, questo è il mondo che ci dai, orizzonti nuovi, vie di umanità. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, se mi ami più di tutto segui me.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già.
Navigando il mare della storia insieme a te, la tua barca in mezzo a forti venti va. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, se tu credi in me tu non affonderai.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo il largo dove vuoi tu, navigando insieme a te, Gesù. Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele.